voci del grigione italiano.
Buonasera dalle voci del grigione italiano. A pochi giorni del Natale ci troviamo in Val Bregaglia in compagnia di Simona Rauch.
Buonasera.
Simona Rauch è la pastora della Chiesa Evangelica Riformata qui in Bregaglia, porta avanti da anni un ministero che unisce le radici della tradizione evangelica riformata con le sfide e le opportunità di un territorio montano che vive cambiamenti importanti. Se la sente di affrontare questa trasmissione sarà natalizia, ma non solo.
Molto volentieri, grazie mille.
Cresciuta in Ticino, dopo gli studi in psicologia e teologia ha operato come logopedista nei servizi scolastici. La sua elezione come pastora della Bregaglia risale al 2007, oggi è il punto di contatto per un migliaio di fedeli evangelici residenti in valle che rappresentano storicamente la maggioranza rispetto ai cattolici. Opera su 7 sedi di culto e coordina attività spirituali, sociali e comunitarie, corretto?
Esatto, ho 2 percorsi formativi, tra uno e l'altro però c'è stata un'interruzione perché appunto ho svolto la professione di logopedista per diversi anni in Ticino e poi ho affrontato gli studi di teologia in un secondo tempo.
Noi ci troviamo a Vico Soprano in una casa particolare perché è la casa dove lei è vissuta da bambina, perché suo padre Otto era il pastore qui.
Sì, è un luogo molto speciale questo perché oggi è una casa di funzione, quindi è la casa pastorale, è il luogo dove lavoro e accolgo anche le persone di tanto in tanto, ma è anche la casa in cui sono cresciuta da bambina e quindi qui ci sono un sacco di ricordi anche legati a Natale, ma non solo.
Com'era il suo Natale da bambina?
Era bellissimo, era un momento pieno di attesa, di meraviglia, è quello che io porto con me ancora oggi, forse, del Natale di allora. Ha sempre avuto il mio Natale, tra virgolette, 2 dimensioni, quella familiare, quella che vivevo con la mia famiglia, con i miei genitori, mio fratello, anche qui proprio in questa stua. E poi quello comunitario, perché io ho sempre vissuto come figlia di un pastore queste 2 dimensioni molto molto legate.
C'erano dei riti, delle cose che facevate da bambini per il Natale?
Quando la parte, diciamo, comunitaria era finita, poi c'era la parte in famiglia, quella privata, dove c'era una parte liturgica, dove ognuno di noi, a seconda dell'età, faceva qualcosa, leggeva una poesia, suonava il flauto. Poi c'era naturalmente il momento tanto atteso dei regali, poi c'era la mamma che preparava le cose migliori per quella sera, quindi c'erano tanti aspetti per tutti i gusti, per la testa sicuramente, anche quando eravamo anche un po' più cresciuti, ma poi per gli occhi, per il palato e per l'attesa dei bambini che aspettano questo momento speciale.
Ecco, tornando alla sua famiglia, le ha trasmesso, penso, molto del suo modo di vivere il ministero.
Sì, naturalmente è difficile per me dire in che modo e quanto i miei genitori e tutto quello che ho respirato in famiglia fin da piccola abbia poi influenzato quello che sono oggi, ma sono stati 2 figure importantissime per la mia fede, per il mio cammino, per la mia crescita, entrambi, e quello che mi hanno lasciato sicuramente dentro di me oggi e in tutto quello che faccio.
È parte di lei.
È parte di me, per questo è difficile dire quali sono i segni. Forse gli altri li vedono meglio di me, a dire la verità. Legato al Natale c'è di sicuro quello che dicevo prima, l'attesa e la meraviglia che loro sono stati capaci di trasmettermi e che vivo ancora oggi e che sono 2 dimensioni importanti della mia fede.
Credo che siano anche dimensioni difficili da testimoniare oggi perché il mondo corre molto velocemente, forse lascia poco spazio all'attesa.
È vero, infatti in questo periodo soprattutto io tendo a rallentare, a ridurre, quasi un po' in reazione a tutto quello che c'è fuori quando esco di casa e anche in parte a questa frenesia che ci viene trasmessa, che entra nelle nostre case da tutti i canali. E quindi io in questo tempo cerco forse ancora più del solito di rallentare, di avere dei tempi in cui poter vivere la dimensione dell'attesa, che è difficile da trasmettere, si può solo, credo, vivere, difficile da trasmettere con le parole, ma credo che sia anche profondamente legata a questo tempo d'avvento e al Natale che stiamo aspettando.
Noche buena, noche buena, ay para Navidad. Ay, mi paloma quebradañita y te vendré a buscar. Noche buena, noche buena, ay para Navidad. Ay, mi paloma quebradañita y te vendré a buscar. Te vendré a buscar casi a la clara.
L'attesa, come si può trasmettere a chi è lontano dalla Chiesa?
Ma penso che forse quelli che sono lontani non è mica detto che in realtà siano davvero le persone più lontane dal Natale. Se ripensiamo al primo Natale, Natale è avvenuto fuori dai riflettori. È avvenuto a Betlemme, non a Gerusalemme, non nella capitale sotto i riflettori, ma in un piccolo villaggio della Giudea, addirittura, secondo l'Evangelista Luca, in una stalla, quindi veramente non al centro della scena. Quindi è vero, noi mettiamo al centro, o ci mettiamo anche al centro della scena, e tendiamo ad aspettare che tutto avvenga lì, dove noi guardiamo, o dove vorremmo guardare forse anche. Ma io credo che il mistero di Natale sia che avviene non dove ce lo aspettiamo noi. L'attesa forse è questo, che possa avvenire qualcosa che io non ho previsto e che non sia laddove io cerco.
Ci si prepara al Natale pulendo la casa in modo frenetico, tirando fuori le cose migliori. Ma invece come dovremmo prepararci dentro al Natale? Che sorta di, tra virgolette, pulizia dovremmo fare?
Ma è difficile, io penso che ognuno possa trovarlo solo da sé il modo per avvicinarsi. Forse è vero, ogni tanto abbiamo il sentimento che passate le feste, come si dice, finite le feste, ci chiediamo dove siano davvero state o cosa ci rimanga di tutto questo. Io non ho dei trucchi per ognuno, penso che ognuno possa fare questo lavoro solo per sé.
Però bisogna lavorare su se stessi, in questo è un momento in cui potremo prenderci un po' questa intimità e lavorare su di noi.
Ma io direi di sì, per me è fondamentale non lasciarmi trascinare, perché poi oggi è così, ci lasciamo prendere da questo vortice, è difficile anche fermarsi semplicemente e magari trovare qualcosa del Natale, qualcosa di una vita diversa, qualcosa di una vita nuova, perché a Natale viene al mondo una vita, no? Una vita fragile, una vita quindi come la nostra. E noi cerchiamo forse di, con il Natale o con queste feste, come si dice, cerchiamo di uscire dalla nostra realtà, di innalzarci in sfere come se Natale avvenisse in un cielo più o meno distante dalla nostra vita di tutti i giorni. Mentre Natale, io credo, avviene nelle piccole cose. Quindi forse qualcosa che potremmo fare è guardare vicino a noi, nella nostra vita di tutti i giorni, in chi ci sta accanto, e ritrovare uno sguardo nuovo su quelle stesse cose, sulla nostra vita di tutti i giorni, non su una vita in un altrove non meglio definito, ma molto molto vicino a noi. Forse questo, se potessi dire qualcosa, cercare vicino a noi.
È una bellissima immagine. E a proposito del vicino, di chi le sta accanto, lei in questa valle ormai c'è da una vita.
Sì, forse anche da troppo tempo, ci sono da 18 anni, però è sempre ancora bello per me. Trovo sempre cose nuove da fare, da vedere, da scoprire. Quindi per questo motivo io qui sto bene, ci sto ancora bene dopo così tanto tempo, e mi piace vivere e lavorare qui e svolgere il ministero pastorale in questa valle.
Ha già di fatto risposto alla mia domanda, quella che le avrei fatto adesso, e cioè come donna inserirsi in una comunità alpina. Solitamente le comunità alpine sono abbastanza maschiliste.
Ma di sicuro sono legate alle tradizioni, ed è vero che qui prima una pastora non si era mai vista, e quindi forse all'inizio c'è un po' di sorpresa, ma questo penso che mi abbia lasciato anche una grande libertà, diciamo. È vero, c'era la sorpresa di avere una donna pastore per la prima volta, c'era anche la bambina che tornava, quindi negli occhi di tanti all'inizio io mi rivedevo bambina, perché per loro era quello l'ultimo ricordo che avevano di me, soprattutto qui a Vico Soprano, ma poi un po' anche nel resto della valle. E oggi invece sono la pastora per tutti, per i riformati, certo, per la mia comunità prima di tutto, ma anche per le persone cattoliche, per chi, come diceva lei, si è allontanato dalla Chiesa, per chi era già lontano. Sono una persona di riferimento, una persona con cui si può entrare in dialogo, è questo che cerco di curare, il dialogo con le persone, con tutti e con tutte.
Ma gioca il fatto che lei ha comunque una formazione anche da psicologa, i suoi studi possono influenzare anche questo in senso positivo?
Allora certo, il linguaggio è la mia passione, da sempre io ho studiato psicologia, è vero, però ho fatto poi una specializzazione nell'ambito del linguaggio e la parola per me è veramente qualcosa che mi affascina, continua a affascinarmi, e quindi è certo che nel mio lavoro come pastora tutto questo torna fuori, sicuramente la mia passione per la parola che ci viene da altrove, la parola con la P maiuscola, se possiamo così dire, ma anche per la parola che ci permette di incontrarci gli uni gli altri e che è in fondo l'unico veicolo che ci permette veramente di entrare in contatto con l'altro, con quello che è altro da me.
Parliamo, ma sempre più spesso ascoltiamo poco.
Sì, è vero, anche qui la spinta è a parlare, a dire la nostra, no? A esprimerci su qualsiasi cosa. Ed effettivamente è nella dimensione della fede l'ascolto è importante, il silenzio anche, perché possa davvero raggiungerci anche qualcosa da fuori rispetto a me stessa, qualcosa che non sono io. Che io possa ascoltare qualcosa che viene dall'esterno, che sia da qualcuno vicino a me appunto, o da un'altra dimensione, dalla dimensione dell'altro con la A maiuscola.
Questa è una valle, la prevalenza, la fede religiosa è quella riformata, siete un migliaio circa di fedeli, c'è comunque anche una presenza cattolica con Don Giuseppe Pozzi e so che andate d'accordissimo, ma questo anche al di fuori, fate delle attività insieme, com'è questo rapporto ecumenico?
È molto molto bello e veramente nutre la mia fede, la mia spiritualità, il mio cammino in questa valle, il poter condividere con lui anche questi momenti speciali. Anche negli ultimi anni abbiamo fatto delle cose insieme proprio nel tempo natalizio, è uno dei tempi in cui facciamo delle cose insieme, ci teniamo a fare delle cose insieme. E secondo me è una cosa bellissima, anche e soprattutto in questo tempo in cui sempre di più ci dicono che siamo sempre di meno, sempre più anziani, e nelle nostre rispettive comunità, parlo per la mia, ma penso che anche nell'ambito della Chiesa Cattolica ci sia un fenomeno forse meno importante, ma analogo. E quindi secondo me la fraternità che possiamo vivere tra di noi è per me una spinta fondamentale, veramente un sostegno di cui non potrei fare a meno.
Lei parla di fraternità e a me è venuta un'immagine cupa, tragica, drammatica, ma anche carica di significato, quello che ha rappresentato la frana dal Pizzo Cengaro. Immagino che in quel momento la comunità abbia avuto veramente bisogno di sentirsi fraterna.
Assolutamente sì, ed è quello che portiamo con noi ancora oggi di quei giorni terribili, penso, la fraternità e la solidarietà che abbiamo vissuto tra di noi e che abbiamo ricevuto molto molto forte anche dall'esterno, da fuori dalla nostra valle. Abbiamo ricevuto tanti segni di solidarietà e questi rimangono.
Pastora Simona Rauch, lei segue una comunità distribuita su ben 7 luoghi di culto. Ecco, che cosa comporta essere presente in un territorio così ampio?
Non è così semplice, perché io mi rendo conto che a Vico Soprano, dove vivo, dove faccio la spesa, dove la gente mi incontra in qualsiasi momento, appena esco di casa, è più facile, diciamo, il contatto viene quasi più spontaneo, che anche se le dimensioni della valle sono piccole, quindi le distanze sono anche piccole, però se vado a Maloja o se vado a Castasegna non è lì dove vivo. A me piace questo aspetto del fatto che anche quando sono per strada, non veramente in servizio o non al 100% in servizio, posso fermarmi con la gente. Questo richiede tempo sicuramente, Però è un aspetto bellissimo del mio lavoro, il fatto di poter incontrare la gente là dove è, anche se sono a passeggio.
Vivendo in una valle di montagna, una valle alpina, periferica, non possiamo dire diversamente, a volte i confini sono stretti, poi queste montagne che incombono, questa verticalità, sì, è vero, si guarda verso il cielo, ma non c'è mai un orizzonte, condiziona la vita.
Sì, sicuramente. A me queste montagne piacciono tantissimo e appunto mi obbligano ad alzare la testa, che è un gesto anche profondamente di una grande spiritualità, cioè a guardare oltre noi stessi, guardare in alto. Credo che sia un gesto di fede e quindi queste montagne mi aiutano a farlo, però ogni tanto sono anche un po' strette, come dice lei, e per fortuna i miei amici, la mia famiglia anche in parte, sono fuori da questa valle, quindi mi obbligano a uscire e di questo sento anche il bisogno ogni tanto di poter uscire da questa valle e quindi tutti i contatti che ho costruito nel corso della mia vita mi aiutano a farlo e ci vogliono tutte e due. E quando passo una settimana al mare dove l'occhio può spaziare verso l'orizzonte mi fa anche un gran bene.
Interessa capire come lei combini questa formazione psicologica da un lato, il ministero pastorale dall'altro e la vita di montagna in questa comunità.
E devo riuscire comunque a trovare anche un po' di tempo per me, questo è chiaro. Alla mia età e anche dopo tanti anni in cui sono qui, ci sono tante cose che ritornano fuori del mio percorso e che rispuntano a volte contatti che ho avuto in passato, che oggi ritornano come forme nuove di collaborazione. Tutto questo mi sembra come se io stia vivendo un tempo in cui il puzzle così si compone di tante cose e lo vivo con grandissima riconoscenza. Cioè, io credo che anche questo forse è una cosa che non prendiamo abbastanza il tempo di fare, di raccontare la nostra storia, cioè di mettere gli eventi della nostra vita in una storia e di farne una storia. È la nostra lettura di noi stessi, no? È come io rileggo la mia storia. Ecco, io ho un'età in cui posso incominciare a rileggere la mia storia, una cosa magnifica che non è data a tutti di poter fare, una cosa anche a volte che può essere anche dolorosa, come diceva lei, perché rileggere la propria storia significa anche vedere le cose che non ci sono più, le persone che non ci sono più, però è un dono grandissimo il poter rileggere gli eventi della nostra vita e vedere che cosa li lega e quindi poter raccontare, poterne fare una storia.
Senta, lei descrive la teologia come un modo di leggere e interpretare la realtà. Che cosa significa concretamente questo?
Sì, io di questo sono profondamente convinta, è qualcosa che mi accompagna nel mio lavoro quotidiano. Io credo che questi testi antichi, i testi biblici, possano parlarci ancora oggi se accettiamo di fare questo lavoro faticoso, di leggerli, di interpretarli, di lasciarci interrogare oggi ed interrogarli a nostra volta oggi con la nostra vita, con le nostre domande. Se non facciamo questo lavoro, io credo che questi testi per forza non ci parlino più. D'altronde è quello che fanno i testi stessi all'interno di questa enorme biblioteca che è la Bibbia. Troviamo già questo lavoro di rilettura continua dei testi più antichi, di questo sforzo di cercare di capire che cosa possano dirci ancora oggi questi testi, di tradurli in una lingua che ci parli oggi. Questo io ho l'impressione che sia uno dei miei compiti.
E a questo proposito, le domande delle persone sulle paure, sulle scelte, sulla vita, stanno cambiando e in quale direzione? Come si sono trasformate negli anni?
Sì, probabilmente cambiano. Ma appunto rileggendo questi testi antichi ritroviamo anche tante domande che sono ancora le nostre oggi, no? Quindi sì, le nostre domande forse oggi sono anche formulate in modo diverso, però le domande esistenziali, molte delle domande esistenziali ci accompagnano oggi come allora e quindi le ritroviamo e questi testi, se accettiamo di stare di fronte a loro, ci aiutano forse anche proprio a formulare semplicemente, perché spesso anche le nostre paure non hanno parole oggi, cioè è difficile anche esprimere le nostre domande fondamentali, forse non ci prendiamo neanche più il tempo, come diceva lei prima, e quindi stare di fronte a questi testi antichi, a questi testi poetici, come di fronte a tanti altri testi letterari o opere d'arte, tutto questo, anche l'arte fa questo, no? Stare di fronte a un'opera d'arte ci spinge a chiederci chi siamo veramente, di cosa è fatta la nostra umanità. Queste sono le domande esistenziali fondamentali.
Che però a volte si tende a ricacciarle sotto il tappeto come fossero polvere e si cerca di ignorarle, perché è anche scomodo poi riflettere, è anche doloroso, c'è disagio, no? Bisogna affrontare degli aspetti dentro di noi che non è sempre facile.
Proprio così, e io credo che sia proprio così. Il Natale ci aiuta anche in questo senso, perché noi celebriamo una nascita, quindi viene al mondo un essere fragile, un bambino in una stalla, al buio, al freddo, quindi veramente al centro di Natale c'è la nostra fragilità. Noi poi abbiamo abbellito la stalla di Betlemme con tanti ornamenti, ma al centro, se guardiamo, è una scena che ci mette veramente in contatto con la nostra umanità e con la fragilità della nostra umanità. E nello stesso tempo c'è questa apertura verso il fatto che Dio incontra o ci incontra non nella nostra forza, ma nella nostra fragilità, cioè questa vita così fragile, che noi non vorremmo così fragile, noi vorremmo forte, invincibile, bella, felice, ricca, non so, ognuno mette gli aggettivi che crede. Invece Dio incontra la nostra vita, quegli aspetti che lei diceva non vorremmo vedere forse, i nostri limiti, la nostra fragilità, anche la nostra sofferenza, ma questa vita con queste dimensioni è la vita che Dio viene a incontrare, a vivere accanto a noi.
E allora, pastora Simona Rauco, siamo ormai in conclusione. Io direi che possiamo concederci il tempo dei saluti, ma soprattutto degli auguri, perché tra pochi giorni sarà Natale. E allora io le chiedo quale augurio vuole rivolgere agli ascoltatori delle Voci del Grigione Italiano in questo momento.
Sicuramente un buon Natale a tutti e un pizzico di meraviglia, una piccola sorpresa vicina, un momento inatteso, un momento in cui veramente Natale possa accadere oggi, non sia solo una ricorrenza così che si ripete ogni anno, qualcosa che ricordiamo di 2000 anni fa, ma veramente qualcosa che possa accadere oggi e che possa darci nuova vita oggi.
Grazie pastora Rauch, e allora a noi non resta che salutare i nostri ascoltatori, da Antonia Marsetti e da Alessandro Tini in redazione, gli auguri più sinceri, più caldi, più sentiti di un sereno Natale. Per le Voci del Grigione Italiano, la trasmissione radiofonica di informazione più longeva del mondo, l'appuntamento naturalmente è per venerdì prossimo.